Grazie per coloro che ci stanno seguendo sulla diretta streaming, che non sono visibili qua in sala, però ci seguono da casa. E allora io ho compito, ho il compito di dare un po', fare un po' un quadro iniziale per cercare poi di provare a tirare in fila oppure di aggiungere altri elementi a quello che è stato fatto fino adesso. Mi sembra che rispetto agli altri due percorsi che erano stati fatti, qua sempre in collaborazione con la parrocchia della Dosa, la comunità di San Martini, e questa volta anche il patrocinio della regione Emilia-Romagna, e la prima volta ha fatto un po' il capisaggio del dogma islamico, la seconda volta si era parlato del rapporto con il libro, il Corano, un popolo che ha un libro, legame tra questo popolo e questo popolo di fedeli e il suo libro. E stavolta il tema dell'etica credo che abbia interrogato più profondamente anche chi non è musulmano, chi non partecipa del credo islamico o perché crede, professa altre religioni o perché non ne professa nessuna, si dichiara laico e non credente, nel senso che l'etica è il piano dei comportamenti e quindi uno, per esempio, un credente, un non credente, un altro può dire io non credo in Dio, per me il mondo viene dai gas, ma il credente invece esiste, non si può negare la sua esistenza, è presente. Dio non c'è, chi non crede, Dio non c'è, però la persona concreta che crede esiste, non si può negare la sua esistenza. Comunque sta bisogna vivere. E ci troviamo in una città che è sempre più popolata di fedi, di culture, di etnie, e dai dati che ci vengono portati dai demografi, dai sociologi, dalle proiezioni, sarà una città sempre più globale. Magari i muri che possono essere innalzati per la difesa dell'identità, dei confini, si pensa che il processo di globalizzazione andrà avanti e quindi noi stiamo facendo un lavoro anche per i nostri ragazzi, per la generazione che viene, cercare di aiutarla, questa generazione, a costruire una società multietnica, multireligiosa e multiculturale. Quindi non una società, per esempio, di pure enclave, che si incontrano nei luoghi di lavoro perché sono costretti a frequentarsi per fare delle cose ma che poi non si conoscono e hanno tendenzialmente diffidenza e paura di uni degli altri. Quindi in questo contesto è molto importante ragionare sul livello dell'etica, che si può chiamare la religione in atto, i comportamenti, oppure la cittadinanza in atto, perché per esempio non si definisce all'interno di un sistema religioso. E quindi abbiamo ragionato di rapporto tra etica e fede, in quale misura una religione fonda anche un comportamento, e abbiamo visto che nel caso dell'Islam il livello dell'etica è fondamentale. E si dice questo dentro, è chi muama la religione e il comportamento. In modo molto forte l'Islam si definisce come comportamento. E quindi in questo senso, anche se nell'Islam possiamo trovare degli elementi di gnosi, io credo personalmente, mia convinzione, da quello poco che io so, che sicuramente l'Islam non è un sistema gnostico, non è una gnosi nel senso che la religione è possesso, puro possesso di una conoscenza, è una pratica. E quindi religione e fede vuol dire anche il rapporto tra, l'ho detto qui, diventa anche il rapporto tra religione, tra religione e città, quindi una comunità che vive, una comunità di credenti che vive sul territorio e interagisce tra le persone, tra coloro che appartengono alla stessa fede, ma anche con le persone di altre fedi. E appunto il rapporto tra etica abbiamo visto durante il nostro percorso le tecnologie, che anche questo è la tecnologia è una grande sfida per l'etica, nel senso che la tecnologia, la tecnoscienza rende possibile delle cose che non si potevano fare. Per esempio, quando abbiamo parlato del tema della sessualità, abbiamo parlato della transessualità, il cambiamento di sesso, vedendo anche dei casi nello stesso mondo islamico, il famoso Selvi, ecco, dell'Egitto, cose che prima era impossibile fare, adesso si possono fare con la teologia. E quindi ciò pone tutte le cose che pongono sfide all'etica. In qualche modo si può dire che, che la tecnologia di per sé è religiosa e in qualche modo, giudicando da certi effetti, satanica. Nello stesso tempo, quando andiamo a vedere un po', se abbiamo giocato su questa cosa, nei milioni di anni, all'inizio della storia umana, sembra che le prime forme culturali siano state espressioni tecnologiche. L'uomo antichissimo, le prime forme umane sviluppano delle tecniche di le seci, le pietre, che hanno le lance, e da lì si sviluppa una cultura, la guerra è giusta, con chi la posso fare, quali animali posso uccidere, quando non posso uccidere. Quindi la luce, la forza, la etica e la tecnologia è sempre molto, molto importante e intrigante. Etica e globalizzazione. Era molto più facile pensare ci sono gli stati cristiani, ci sono gli stati musulmani, lì decide Confucio, lì abbiamo l'induismo e quindi ogni religione sviluppa la sua etica. Più difficile è pensare l'intreccio di questi sistemi religiosi con i loro principi etici in una città dove tutti si vive insieme. In questo senso, e poi ancora un punto molto importante che abbiamo toccato, è il rapporto tra etica e cuore. L'etica e religione in atto sono comportamenti, quindi cose che si fanno, faccio l'elemosina, ecco, una cosa, aiuto a visitare un malato, non rubo al mercato, ecco, perché è un principio, trovo il portafoglio, dicevo, in un grande manuale americano di etica, e poi dice, è tutto costruito su questa cosa, cammino per un giardino, trovo in un cespuglio un portafoglio pieno di soldi con una carta di mercato, cosa faccio? Ecco, da lì costruiva l'etica. Vado a dare tutto quanto, mi tengo i soldi, restituisco il portafoglio, uso il portafoglio nella cosa. Quindi l'etica interpella anche i modi interiori, i profondi dell'animo. Quindi l'intenzione, per esempio l'Islam, la mia, tutte le azioni sono secondo l'intenzione, questo è il primo hadith, il fondamento in qualche modo dell'etica islamica nel suo rapporto con il cuore. L'Islam in questo senso è molto appunto importante, è un sistema religioso che è molto affascinante anche per la sua vocazione olistica, tutto è incluso, non c'è azione, almeno secondo la catechesi islamica, non c'è azione che è sottratta a un controllo della religione. Neppure andare al gabinetto per dire cose proprio secolarissime, neppure infilarsi i pantaloni, ecco, quando obbedisco a un insegnamento che mi ha dato, il pantalone lo infilo sempre con la destra e attraverso una porta con la destra e un'altra con il piede sinistro, ecco, anche azioni di questo tipo sono governate da un codice etico. E in particolare abbiamo visto che l'etica islamica include persino il rapporto con Dio, una cosa che per noi, siamo abituati a un'etica di tipo cristiana, che essenzialmente è orizzontale, questo vuol dire che c'è un elemento di fede, un'altra cosa, invece fa rientrare Adam Allah, Adam Malaika, Adam Marusul, Adam Malaika, cioè la buona discussione con Dio, con gli angeli, con il profeta, con il libro, c'è anche un rapporto che abbiamo visto, anche qualche indicazione minuta, c'è un'educazione che bisogna avere anche col libro. Io ricordo, per esempio, in carcere, sempre come il Corano, che lavoro con i detenuti musulmani, oltre con altri Corano, ho messo un tavolo, quindi poi avevo questo quaderno, l'ho messo sopra, e un ragazzo, molto gentilezza, no? È arrivato, mi ha tolto sotto il Corano e l'ha messo, allora non si mette un altro libro sopra il Corano, no? Mi ricordo un po' la nostra sorella ebrea che è morta, Silvia Maria, che si sentiva moltissimo, quando noi avevamo la Bibbia magari la appoggiavamo sul banco per terra dove si mettono i piedi, perché uno sta leggendo e poi la Bibbia la appoggia lì, no, non si fa una cosa così. C'è un'educazione anche col libro, quindi questo fa anche questo l'Islam. Poi c'è un'etica, abbiamo visto, del rapporto con se stessi, Akhlaq Mannas, e questo ci sono libri, adesso è uscito, proprio nel 19, sono alla casa di questo libro, Al-Adab di Yusuf al-Qaradawi, in tre volumi, la grande stella, diciamo, predicatore sunnita per eccellenza, in tre volumi, l'educazione con Dio, l'educazione a se stessi, l'educazione con gli altri. Quindi un tema molto vivo anche per gli stessi musulmani, questo uomo che ormai ha 92 anni, molto, molto anziano, ecco, una delle ultime cose che ha messo fuori è questo libro. E lo stesso guarda Zuhairi, prima di morire, mette fuori tre libri di etica, e quindi questo indica anche questo tema che è molto, molto importante per l'Islam, il rapporto tra etica e diritto, cosa cui noi non siamo, chi conosce il cristianesimo, oppure a parte di chiedere il cristianesimo, non è abituato a pensare normalmente così, invece per l'Islam c'è un rapporto sempre continuo, quasi comunicanti, tra diritto, etica e spiritualità. Quindi il rapporto con se stessi, per esempio il cibo, il vestito, il possesso, i beni, i rapporti con i beni di questo mondo, la sessualità, che sono nell'ordine di quelle ara'ez, cioè sono gli istinti che per il catechismo islamico sono creati da Dio nell'uomo, niente cattivo nell'uomo, nessun istinto cattivo, non c'è idea di peccato originale, quindi non è una macchina, diciamo che un'automobile ammaccata, ecco, ognuno è creato come l'Adamo primitivo, gli istinti sono buoni, si tratta di soddisfarli tutti, ecco, evitando la loro deviazione verso ciò che non è lecito, quindi il controllo delle passioni e quindi ancora il rapporto tra etica e cuore. E poi ci sono tutto il sistema delle relazioni orizzontali che l'Islam cura con molta attenzione, l'ambito familiare, rapporto tra generazioni, genitori e figli, direi ancora nonni, genitori e figli, la catena delle generazioni, il rapporto della coppia, quindi il tema dei diritti dello sposo, il diritto dello sposo, diciamo la stanza nuziale, la stanza da letto, la sessualità, ovviamente queste sono tutte cose che sfidano fortemente poi il rapporto con l'etica di una città come quella, la città europea, la città italiana, dove per esempio proprio sul tema della sessualità ci sono state grandi evoluzioni, sia nella eterosessualità ma anche a livello della omosessualità, quindi tutto questo che spazio ha ancora nell'Islam. Ancora un cerchio più largo, i rapporti di vicinato fondamentali per l'etica islamica, il vicino, il tuo vicino, al punto che l'angelo Gabriele, secondo le narrazioni, insisteva talmente di occuparsi del vicino che il profeta dell'Islam pensasse che volesse farne addirittura il suo erede, non è che volesse che gli lascio qualcosa in eredità, perché insiste così tanto, ma questa situazione dice quanto importante i rapporti di vicinato la rete. Poi ancora un tema molto importante, perché in Islam abbiamo toccato i rapporti di amicizia, e poi altre cose, che per esempio tutto il tema del lavoro, non siamo entrati, ma l'etica del lavoro, che è molto importante, poi magari lo ricorderemo in seguito. Sicuramente il lavoro dell'Islam è molto importante, il souk, diciamo, come luogo tipico del lavoro, dell'Islam, cioè anche sono i contadini, la fine, i pastori, ovviamente penso tutti i proventi sono stati dei pastori, anche questo mondo del pastorismo, però il mondo del mercato è molto importante. E tanti compagni anche del profeta dell'Islam erano commercianti. Questo profeta è stato avviato attività di commercio in cui si vede un rapporto ambiguo da una parte del luogo dove si guadagna il rischio, ci si mantiene, ma dall'altra parte ci sono narrazioni molto antiche in cui si dice il mercato è il luogo dove uno perde la propria religione. Guadagni denaro per la propria religione. E poi l'ultimo tema che abbiamo trattato è quello del confine ultimo della vita umana, la sofferenza e la morte, dove anche qua l'Islam ha un grande corpo di insegnamenti di carattere etico e spirituale molto profondo. La sopportazione, la visita del malato, per esempio, che rimane una cosa che c'era qualcuno tra noi di raccontare, che ancora per la sua mamma era una cosa normale organizzare durante la settimana la visita ai malati. Ancora ricordo la mia nonna, c'era cioè, giorni della settimana si partiva da visitare i malati, e proprio si è perso, no? Il Islam lo conserva ancora. E poi tutto ciò che riguarda il fine vita, la morte, come la si vive e anche come la si può infliggere, quindi il tema per esempio dell'eutanasia, anche questo è una nuova sfida per l'Islam, abbiamo avuto delle testimonianze, così dice che il Qatl al-Rahim rimane Qatl, cioè l'uccisione e il misericordio non stanno insieme, omicidio e misericordia in sostanza nell'Islam. E questo è un altro punto insomma, su cui riflettere. Chiudendo diciamo, un po' il mio quadro, giusto per solo per dare materiali a Shahrazade e a Don Giovanni, questo rapporto tra religioni universali, che per loro natura, come sono il cristianesimo, in fondo in una sua vocazione, lo stesso giudaismo da cui il cristianesimo proviene, ma che anche senza il cristianesimo ha dei messaggi per l'intera umanità, il cristianesimo è una religione missionaria mondiale, così lo è l'Islam, quindi un messaggio dato per tutti, e poi il problema è che noi abbiamo dei sistemi etici che si sviluppano su territori concreti. E quindi il modo di vestire, il modo di camminare, il modo di parlare, il modo diverso in Marocco dal Pakistan o dall'India. Abbiamo potuto vedere che l'Islam nella sua diffusione mondiale si è molto inculturato, e quindi noi troviamo con l'idea che l'Islam si sia discusso soltanto sul filo della spada, ha usato anche la spada, ecco, però ha avuto una capacità missionaria che è legata anche alla capacità di inculturarsi, quindi di entrare per esempio nelle culture dell'Africa, dell'Asia. Allora, quale rapporto c'è tra la fede e l'annuncio, che è di per sé atemporale, e i comportamenti sul territorio? È possibile anche che un'etica religiosa si modifichi per venire incontro, nell'incontro con un luogo diverso dal quale è partita, e quindi sostanzialmente, per arrivare a un'applicazione, che le persone che vengono dal Pakistan, che vengono dall'Iran, che vengono dall'Algeria, che vengono dal Marocco, che vengono dall'Eritrea, ecco, sviluppino una fede e un'etica compatibile con il nuovo luogo in cui vivono. E infine appunto su quest'onda il rapporto tra etica religiosa e costituzione e cittadinanza. una delle, diciamo, delle accuse così che si sente dai predicatori, c'è dei tipi di predicatori, non tutti, ma si va anche a Salimbanna o sai Kutuba, certe predicazioni, per esempio l'Occidente è privo di morale, ma si chiama il Madin, il materialisti, l'Occidente quello manda male, cioè è solo materialismo, e quindi per esempio l'Islam fuori in questi momenti il senso di noi abbiamo i valori, voi avete la tecnologia senza valori. Dateci la tecnologia e noi faremo il mondo perfetto. Cioè un mondo dove tecnologia, scienza e valori camminano, camminano insieme. Questo è un tema di apologetica islamica comune. Ma se si guarda la nostra Costituzione, è una Costituzione che è piena di valori. Quindi 12 articoli, vai poi avanti, no? L'uguaglianza, la solidarietà, la libertà, tutto questo è etica. Etica civile, la nostra Costituzione non identifica lo Stato con una religione, è assente, non è come lo statuto albertino ancora, e in questo differisce la Costituzione del Pakistan, dalla Costituzione dell'Algeria, anche della Tunisia, del Marocco. La Turchia non ha la parola Islam nella sua Costituzione, anche l'Iran. Ecco, si ha connotato il senso religioso. Quindi la Costituzione italiana non si identifica con una religione, però non è priva di un'etica. E allora come vanno insieme queste due cose? Ecco, questo è il mio quadro. Allora, io passerei a questo punto a due persone che a mio avviso, lo presento brevissimamente, ma non hanno bisogno di presentazioni, che sono entrambe per persone che io considero ponte. E quindi Shahrazad Guzman, che viene dall'Iran, che mi raccontava, in fondo ancora troppo poco di lei, di studi di teologia islamica in Iran molto seri per anni, in un seminario religioso per donne, per ragazze, mi pare a 15 anni si è partita. Per fare un'esperienza che sono stati sette anni, studiare l'Islam come si deve, ecco. Poi il passaggio a Tehran, l'università continuare di studi di filosofia e di teologia, poi l'arrivo in Italia e in Italia iniziare da capo con il baccalaureo di teologia all'Università Lateranense. Quindi una teologa cattolica, comunque laureato in un'università cattolica, e quindi poi il dottorato in Italia e quindi poi la professione di insegnante, docente universitaria nell'università pontificia, coronato mi sembra da un rapporto anche di amicizia, in particolare di incontro, di affetto anche con Papa Francesco. Quindi veramente il suo rapporto anche con i popolarini, con tanti movimenti cristianesimo italiano e internazionale da una parte, ma il suo essere musulmana dall'altra, musulmana sciita, ponte di così, e così direi anche Don Giovanni, la sua storia come monaco, come presbitero, come pastore, se possiamo aggiungere anche come figlio di Don Dossetti, una delle reincarnazioni di Conto Sette, una delle donne che porta l'eredità di Don Giulio, che era questo ponte qua, la città con Dio, possiamo così sintetizzare, con Dio e con la storia.
Ormai mi sono abituato a obbedire. Ma io devo dire in affetto che sono molto contento che lei sia qui con noi, perché l'ho conosciuta, abbiamo dialogato e sono rimasto molto, molto commosso e approfondito dalla sua fede, prima di tutto, e però anche da come la fede in questa nostra sorella è diventato un linguaggio e una relazione, quindi quello che prima diceva lui sulla relazione, devo dire che io l'ho avvertito molto nell'incontro che ho avuto con lei, che è appunto avviare una conversazione. E devo dire che finalmente non è moltissimo tempo, quindi per colpa sua o per merito suo, che dentro di me si è costruito insomma un movimento, un'attenzione, perché da diversi anni ho una specie di camera del pensiero, diciamo, dentro di me, dove ho sentito sempre di più l'importanza per un cristiano, come malamente sono io, di essere certamente un ebreo, senza l'ebraismo io sono convinto che non c'è il cristianesimo. E quindi il rapporto, la dipendenza del cristianesimo dall'ebraismo è diventato per me un argomento importante. Però un sospetto che mi portavo dentro e che mi è nato spontaneamente circa il rapporto con l'Islam si è molto rafforzato, e quindi mi farà sorridere, perché sono uno che non sa niente e che semplicemente raccoglie dei fiori disordinati su un prato. Ho avvertito l'importanza del mio rapporto con la fede islamica, decisivo perché io possa continuare a dirmi anche cristiano. E quindi, se da una parte mi sono convinto inizialmente che non si può essere cristiani se non si può, se non si è anche ebrei, mi vado convincendo in una fase iniziale, ma molto forte, come provocazione che ha aperto dentro di me, l'importanza per me cristiano di un rapporto forte, profondo, sempre più profondo, con la fede islamica. E questo ancora l'ho collegato alla fede ebraica, perché siamo tutti figli di Abramo. Ma questa non è una curiosità o un pezzo letterario o un'eleganza di interpretazione storica, è fondamentale. Però porto dentro di me anche le realtà drammatiche del conflitto tra Islam e cristianesimo, come qualche cosa che non può essere ignorato e che in qualche modo anche, diciamo così, deve essere pagato. Non è che io posso voltare pagine e dire va bene, c'è stato un problema o molti problemi anche gravissimi nel rapporto tra la fede islamica e la fede cristiana, però adesso, grazie a Dio, siamo molto, non credo, non credo. E quindi, da qualche mese, cerco di riflettere appunto su alcuni passaggi fondamentali di quello che mi sembra la fede islamica, tenendo molto conto però di questo problema storico gravissimo. dove non ho difficoltà a pensare che quando si è in conflitto ci sono delle responsabilità del conflitto da entrambe le parti. Però almeno a questa mattina e appunto di questa mattina in cui mi trovo nei miei pensieri e nei miei sentimenti non c'è confronto, nel senso che la responsabilità drammatica del cristianesimo nei confronti del male, le ingiustizie, le violenze, non sono semplicemente dei peccati che poi si possono assolvere, c'è qualcosa di più profondo, di più doloroso, che non possiamo evitare. Quando mi capita di parlare di queste cose con qualche persona amica, ricordo che appunto questa inimicizia tra cristianesimo e Islam si potrebbe anche pensare di risolverla, insomma, dicendo ma adesso non la pensiamo più così, adesso insomma, ci sono delle cose da aggiustare che sono proprio dentro nella fede e quindi nella realtà profonda, nella realtà spirituale. Quando è cominciata la drammatica, lunghissima vicenda del conflitto attraverso il problema della Terra Santa, delle crociate. La scorsa settimana, sono stato due volte interessata a fare pellegrinaggio, in due settimane successive sono tornato a casa abbastanza esaurito a questo punto, però è stato importante per me, perché siccome sapevo dell'inevitabile incontro di questa mattina, per me peggiorato anche dall'assenza di Mauro, di sua moglie, che pure stimo e per il quale nutro molto affetto, sentivo, e a proposito di tutti i temi riguardanti la Terra Santa, Gerusalemme, mi ricordo di una cosa che racconto qualche volta anche, soprattutto quando sono con dei giovani, con dei ragazzi, che quando sono cominciate le crociate c'è stato un obiettivo da scuole teologiche europee, soprattutto tedesche, che ha detto ma il comandamento dice che non si può uccidere, quindi si è messo alla base l'obiettivo, ma la risposta che le congregazioni romane anche hanno dato è stato che quando si uccide un musulmano non si uccide una persona, ma si uccide un errore. E questa cosa per me è stata significativa, perché mi terrorizza, solo anche adesso al dirlo mi sento come un po' tremato. Però bisogna tenerne conto. Noi abbiamo avuto questo, e non come sentimenti superficiali, insomma, no? Per cui, non so, prima della guerra eravamo antisemiti, in questa guerra, adesso finita la guerra, ci siamo un po' reso conto che forse, e cito evidentemente un episodio per me gravissimo, però l'altro è molto più profondo. È molto più drammatico. E quindi non si può pensare di saltare la cosa. Io adesso sono felicissimo che le nostre terre siano visitate da persone di fede islamica. Sono preoccupatissimo del fatto che non ci sia una coscienza neanche da parte del cristiano, che non solo questa realtà va accolta, ma va considerata un'enorme occasione di pensiero, di riflessione, di conversione. Perché senza questo, come prima dicevo, che senza l'ebraismo non c'è il cristianesimo, adesso io sento di dover dire che non c'è cristianesimo se non c'è recupero di una fratellanza profonda, non retorica, fondata, anche con delle difficoltà, con la fede islamica. Non si può essere cristiani. E se volete un esempio, è che se due sono figli dello stesso padre, ma cioè, i sentimenti sono a coltello, o il coltello viene sostituito dalla braccia, o se no quella famiglia non ha senso. E quindi capite che adesso sto portando avanti una roba a sballo proprio, anche perché sono ormai perso di testa, e l'età mi ha divorato molto rapidamente, ma tento di portare avanti un cammino a tre, e quindi è come se considerassi l'ebraismo un po' come un grembo materno dal quale proveniamo, e siamo figli di Abramo, e noi abbiamo l'occasione straordinaria di cominciare a percorrere. Quindi quando me l'ho detto che lei veniva, io sono stato felicissimo, perché è un commento breve, per me è un'occasione di incontro con lei. È stato proprio un incontro assolutamente di apertura fraterna. E quindi lei, senza nessuna colpa, rappresenta questa finestra aperta per me, perché per me è stata l'occasione, certo molto, molto confermata dai regali che si fanno, regali stupendi, perché partono dai poveri, non è una cosa qualsiasi, insomma, si potrà parlare di Corano e di Vangelo e dappertutto, vero? C'è. Però c'è un luogo privilegiato, che sono i poveri. Perché uno degli elementi fondanti della nostra fede, questa volta lo dico a due, è che Dio è fondamentalmente il Dio dei poveri. Dei poveri perché sono poveri, dei poveri perché non sono andati a scuola, dei poveri perché sono in territori di guerra, dei poveri perché la vita, la sapete, è meglio com'è, ma Dio è il Dio dei poveri. E questo nella mia testa, adesso loro mi devono protestare assolutamente, perché io sono sbagliato come dico. Per me è l'elemento fondamentale questo. E dico subito però, allora perché è l'elemento fondamentale? Per una diversità. Qual è questa diversità? Volendo bene a tutti i cinesi, assolutamente sono disposto a tutti, a tutto, a ogni rapporto, eccetera, eccetera. Non c'è dubbio che invece qui c'è poi il problema di una radicale diversità. Questo è un problema. È un problema spirituale profondissimo. Una cultura anche religiosa, debole come la nostra, è espostissima a assumere atteggiamenti interiori ed esterni che di fatto appartengono alla grande alternativa spirituale. La grande alternativa spirituale è certamente la spiritualità dell'Oriente. Certamente stupenda, certamente con esempi straordinari di tipo etico e anche di valenza spirituale, ma bisogna dire, se lo diciamo qua, di segno opposto, perché la spiritualità dell'Oriente così forte, così più potente della mia, io non riesco mica a trattenere il respiro, niente, non sono capace di fare sacrifici, la mia fede mi ha fatto diventare più misero, non più capace di dominarmi e di essere virtuoso, però è opposta, non perché c'è inimicizia, ma che proprio è un'altra alternativa. Lo dico perché non voglio stufarvi più, metto subito una delle cose in evidenza tra me e lei, diciamo, anche perché ho simpatia tra me, lo dico volentieri, è che noi due abbiamo tutti e due l'assoluto centrale bisogno di essere salvati. Perché nessuno per noi si salva. Tutto quello di buono, poco che siamo, siamo perché siamo stati e siamo salvati. È per questo, capite, che la povertà è un elemento essenziale di definizione e individuazione della nostra fede. Per cui, ecco, la partita è interessantissima. È l'unico motivo per cui mi spiace di compiere 80 anni, perché questo mi lega un po' le cose in ogni caso. E invece questo mi interesserebbe molto, però dicono che il paradiso può anche il purgatorio, se c'è il purgatorio, c'è un balcone dove si può seguire, insomma, tutto quello che avviene anche a Bologna, e quindi spero di non perdere almeno lo spettacolo. Però adesso io me ne sento partecipante, nei sentimenti, nei sorrisi, nelle lacrime. E sento un grande rapporto affettivo con i nostri fratelli che chiamo dell'Oriente, insomma, per spiegarmi, insomma, consapevole che le cose sono delicate anche nella loro identificazione culturale. Però, certo, il grande bene che io voglio a loro e che voglio quindi a queste enormi spiritualità dell'Oriente è il fatto di dire che è una domanda che io tengo aperta per Dio, quindi se non so se andando in paradiso 300.000 anni, come dicono i teologi, in paradiso, cosa che io non condivido, però se potremo, è impossibile che Dio non sia interessato agli orientali. E sicuramente è anche il loro Dio. E infatti ogni tanto ci sono dei piccoli sintomi, ma che non ho neanche il coraggio di dire a nessuno, perché sono robe che fanno ridere. Però c'è qualche cosa che mi fa capire che certamente sono amati, ma che certamente, dandoci esempi straordinari, tra l'altro, di impostazione morale, di interpretazione della vita, no, cose che noi non ce le sogniamo, dico di orientare, però lì c'è una diversità. Questo ancora di più mi spinge a pensare che anche la presenza nel mondo occidentale di molte persone di fede islamica in questo secolo è un grande regalo. Un grandissimo regalo, che non vuol dire che andiamo a bere insieme la Coca-Cola per fare amicizia, ma che una conoscenza affettuosa, profonda, è di grandissima importanza oggi. Dice, ma è così per fare la pace, va benissimo, se riusciamo anche a non litigare, è meglio, ma per il cristianesimo è una cosa importantissima, che lo sia anche per l'Islam lo posso supporre, ma non sono dentro nella possibilità di un confronto da protagonista. Per il cristianesimo non c'è dubbio, non c'è dubbio. È come se noi pensassimo di poter arrivare a Cristo senza Abramo, ma non si può, non si può. E quindi è solo in questa occasione straordinaria che abbiamo, di non un pacifismo qualsiasi, ma di un confronto, di studio, è vero, di esame, è vero, di distinguo. Per esempio, non vi dico più niente, vi chiedo scusa della lunghezza, ma sono certo che anche per certe interpretazioni morali noi forse dobbiamo essere meno sicuri di avere così ragione, e forse dobbiamo anche a loro il fatto che vengano dei dubbi. La situazione però storica è delicatissima, perché viviamo in un mondo che si sta avviando a un ateismo sempre più profondo. Questo lo diciamo solo qui, però è così, non c'è niente da fare. I nostri figli, lo sappiamo. E quando anche leggo la notizia di cronaca che una famiglia ha vessato una famiglia su una loro figlia, perché io sento di dover essere prudente, perché certo molte volte non è che abbiamo davanti un'alternativa spirituale, ma abbiamo molte volte davanti una caduta nell'indifferenza e poi nell'assenza, e questo però non è desiderabile, no? Tutte le cose che sono non di pace, che sono selvagge, che sono aggressive, sono certamente sbagliate, però nella misura del loro spessore bisogna stare attenti, perché il gioco è delicato. Noi in Italia abbiamo una situazione sempre più profonda di areligiosità, di persone indifferenti. E però, sapete, non è che uno è indifferente, però è un comunista che se trova un capitalista lo strozza subito con fede in mano. No. La cosa che spaventa di più è il nulla che abbiamo davanti. E quindi l'occasione di un dialogo, di uno scambio, e anche forse di una certa adesione culturale, di attenzione. Questo qui è un problema grave, ecco, benissimo, esaminiamolo insieme, no? Mi sembra preziosissimo che, come facciamo stamattina, proseguiamo nella nostra vita.
Che dire dopo queste meravigliose parole, veramente ci ha fatto volare un po' in un luogo che non è materiale. Giovanni. Parlare dell'etica e della spiritualità islamica è quello che mi hanno ordinato, come ha detto Don Giovanni, devo obbedire anch'io. Ma dopo le parole di Don Giovanni vorrei cominciare con una preghiera. La linfa di ogni etica è proprio la preghiera. Ci ho fatto che rende religioso ogni religioso di qualunque religione è la preghiera. La religione può non interessarsi alla politica, all'economia, a tante cose, ma non può non basarsi sulla preghiera. Non esiste religione senza preghiera. Infatti il profeta Muhammad dice As-salatu amududdin, proprio la preghiera è l'asse della tenda che mette in piedi la religione. Senza quest'asse non c'è religione. Dopo la preghiera, che ho sentito dalle parole di Don Giovanni, che sono la testimonianza di una fede illuminata dall'amore verso il prossimo, mi viene da cominciare da questa preghiera. Mi ricordo proprio Don Giovanni, quando l'ho conosciuto 10 anni fa in un corso bellissimo, dove con tutti i miei figli eravamo ad imparare dalla loro comunità, ma soprattutto una cosa che Don Giovanni allora mi ha detto mi è rimasta proprio nell'anima. C'era in quel momento, o magari un mese dopo, una cosa del genere, una manifestazione musicale di centinaia e centinaia di giovani. E lui ha detto, io vado là e guardo negli occhi di questi giovani e gli voglio trasmettere qualcosa di diverso. Questo mi ha proprio commosso quella volta, ho detto, ma che amore c'è in quest'uomo? E penso che proprio l'incarnazione, soprattutto oltre che a Gondò VII, ma direi proprio di un amore di quel suo stesso Gesù, che ha abbracciato anche la morte per amore dei poveri e dei deboli e dell'umanità. Allora ringrazio veramente questo incontro, soprattutto per questa amicizia, fratellanza, ma direi, se mi posso permettere, questa unità nello spirito. Abbiamo bisogno della sua salvezza, Don Giovanni, e lo condividiamo pienamente. E infatti in questa preghiera che io leggevo ogni giovedì sera, ripetevo questo. Mio Dio, nella mia ricchezza io sono il povero. Questa è la preghiera del nipote del profeta Muhammad, Hossein ibn Ali. Nella mia ricchezza io sono il povero, come potrei non essere il povero nella mia povertà? Mio Dio, nella mia scienza sono l'ignorante, come potrei non essere più ignorante nella mia nascenza? Mio Dio, tu ti sei proclamato la bontà e la compassione a mio riguardo, prima ancora che la mia debolezza si palesasse. Ora che esisto, me ne priveresti forse? Mio Dio, se il bene si manifesta in me e la sua liberalità, e a te il glorificartene. E se il male si manifesta in me e per la giustizia tua, e a te di prenderne atto contro me. Mio Dio, come potresti abbandonarmi a me stesso dal momento che tu mi sostieni? Come potrei essere oppresso quando tu sei il mio soccorso? Mio Dio, come evocarti attraverso quello che nel suo essere stesso è povero di te? Ciò che è alto da te avrebbe forse una manifestazione che tu non avresti e che lo renderebbe capace di manifestarti? Quando dunque ti sei assentato perché sia necessario ricorrere a un segno che ti indichi? Quando dunque ti sei allontanato perché ci siano tracce che facciano giungere fino a te? Tu che vedi su ogni essere, c'è quell'occhio che non ti vede, e fallimento è ogni contratto di un servitore che non partecipa al tuo amore. E va avanti questa preghiera almeno per un'ora, due ore. La parola etica è al-akhlaq. E c'è un detto del profeta che addirittura riassume tutta la sua missione in questa parola. E nibo abbo e sol utammima makare malaklap. Io sono venuto per completare proprio e perfezionare l'etica. Diceva Fra Ignazio che nell'etica si parla della relazione dell'uomo con Dio, dell'uomo con il suo simile e dell'uomo con se stesso. Allora riprendo questo leggendo il Corano. Nella relazione di Dio e l'uomo ci sono soprattutto quattro versetti che descrivono questa relazione. La prima è in Allah Amano, Dio è con noi. La seconda dice dove sono radunati due, il terzo è Dio. Dove sono radunati tre, il quarto è Dio. Se sono di più o di meno, Dio è lì con loro. Questo esempio anche numerico del Corano vorrebbe far arrivare alla nostra mente, alla nostra anima, la coscienza della presenza concreta di Dio. Dio adesso c'è qui. Quanti siamo? 30? Il 31esimo. E lui è qui. Il Corano esprime questo. Dio è qui, è con voi, come un numero accanto a voi. Percepitelo, dice il Corano. La terza tappa va ancora avanti. Dice huwa aqrabu ilayya min hablil warid. Dio è ancora più vicino a quell'uomo, parla di un uomo che sta quasi alla fine della vita e i suoi parenti gli stanno accanto. Il Corano dice voi siete attaccati a lui, accanto a lui, ma Dio è più vicino a lui della sua stessa vena giugulare. Anche qui un esempio concreto della vicinanza di Dio. Se noi immaginiamo il nostro corpo, la testa che viene legata al resto del corpo, la vena giugulare è ciò che mette insieme il cervello, il cuore, ma proprio quasi il centro del nostro essere fisicamente. E Dio dice io sono più vicino a lui della sua stessa vena giugulare. E allora prima come un numero, poi questa vicinanza così carnale, ma dopo ancora va avanti e dice addirittura ciò che dà vita a te essere umano non è solo ciò che tocchi e vedi, hai degli occhi, due labbra, orecchie, ma ciò che ti dà vita, ti fa camminare veramente, ti fa respirare, è Dio in te. E questo il Corano lo dice con l'esempio della creazione dell'essere umano, quando dice dopo averlo creato dal fango, perché fango oggi la scienza ci spiega che praticamente il nostro corpo carnale esattamente è una somma di minerali e acqua, praticamente il fango è il simbolo del nostro corpo fisico. Dice dopo aver creato questo nafakhtu fihi min ruhi, ciò che ha dato vita al primo Adamo è quel mio soffio, nafakhtu fihi min ruhi, io ho soffiato dentro Adamo del mio spirito. E così in ogni essere umano vivente, donna, uomo, malato, sano, cristiano, ebreo, musulmano, ateo, peccatore o santo, ciò che vive in lui è proprio Dio, è lo spirito di Dio. Allora, in queste quattro tappe il Corano ci fa vedere non solo la vicinanza la concretezza della vicinanza, ma addirittura ciò che siamo è esattamente della stessa essenza di Dio. Siamo della stessa essenza di Dio. Per questo l'etica ci spiega che alla fine del cammino l'uomo dovrebbe potersi vestire di tutti i nomi di Dio. Questa sarebbe la perfezione del cammino dell'etica. Quali sono i nomi di Dio? Il Corano dice: Qulillah Abid ur-Rahman falahul asma'ul husna. Chiamatelo Dio, Allah letteralmente si traduce Dio, non è un Dio islamico, ma Allah è la parola che viene usata dai cristiani arabi durante l'Eucaristia. Allora, è un sbaglio veramente grave quando vediamo i libri scolastici, ho tre figli nati e cresciuti qui in Italia, allora quando li seguivo anche nell'ora di religione, vedevo che nei libri anche di storia o altre materie viene scritto: i musulmani credono in un Dio che è Allah. E io mi dicevo: ma che significa credono in un Dio che è Allah? Ma bastava solo vedere la traduzione di Allah. Allah non ha altra traduzione che il Dio. E allora, se è così, come giustifichiamo che i cristiani arabi durante la messa usano questa parola? Vediamo da dove dobbiamo ripulire la nostra cultura, anche istruzione. Allora, ritorno, chiusa la parentesi. Allora, abbiamo visto la relazione tra Dio e l'uomo. Muhammad dice che sono venuto per completare l'etica. E come si completa? Talabbasu bi'akhlaqillah. Vestitevi dell'etica di Dio. Vestitevi dei nomi di Dio. Talabbasu bi'asma'illah. Voi siete vivi perché in voi c'è Lui, c'è il suo spirito. Adesso il vostro cammino è avere tutti i suoi nomi incarnati in voi. Quali sono i suoi nomi? Tutti, come ho detto prima nel versetto. Chiamatelo Dio o chiamatelo amore, infatti non voglio perdervi, però se c'è un altro nome che si può mettere al posto di Dio dovunque nel Corano è la parola Rahman, che letteralmente si traduce amore con la A maiuscola. Non è clemente come lo vediamo tradotto, clemente sarebbe carino altri nomi. Rahman esattamente è amore. Allora l'unico nome che al posto di ogni nome all'interno del Corano si può mettere è il nome Rahman. Allora dobbiamo diventare amore, dobbiamo diventare Rahim, misericordioso, dobbiamo diventare Karim, clemente, dobbiamo diventare Razer, colui che nutre. L'attenzione verso i poveri, come diceva Fra Ignazio, talmente il profeta ha raccomandato il vicino, oltre che i parenti, anche i vicini, che gli è venuto il dubbio: ma mica questi avranno l'eredità? Talmente raccomandava e diceva: se un musulmano dorme e sulla sua destra ci sono fino a 40 case, uno che dorme affamato e sulla sua sinistra 40 altre case e un altro che dorme affamato, non può chiamarsi musulmano. Allora questa attenzione verso il prossimo è la linfa proprio dell'etica che il profeta ha voluto trasmettere. Questa parola "ha voluto", quanti cristiani hanno la compassione per i loro prossimi? Questo non è che Gesù non ha compiuto il suo messaggio e la sua missione. È la stessa cosa anche nella comunità islamica. Se vediamo musulmani indifferenti verso i poveri o che magari hanno un comportamento errato non è rivolto al messaggio iniziale. Allora, la perfezione dell'etica sarebbe incarnarsi dei nomi di Dio, avere misericordia, essere perdonatori, essere coloro che portano nutrimento, coloro che diventano soccorso per gli oppressi, e così via. Si dicono 99 nomi, ma sono di più all'interno dello stesso testo coranico, ma soprattutto due nomi che il Corano sceglie per ripeterli all'inizio di ogni capitolo, possiamo dire che sono i nomi più amati forse dallo stesso Corano, altrimenti non avrebbe preso questi due nomi che hanno anche una traduzione oltre a Dio, che sono Rahman e Rahim. Dobbiamo diventare misericordiosi e la pienezza dell'amore verso il nostro prossimo. Allora, tu dicevi anche la relazione con se stessi. Allora, la relazione tra uomo e Dio, l'abbiamo visto brevemente, la relazione tra uomo con se stesso. Cosa dice l'etica islamica qui? Io mi rifaccio di nuovo al Corano. Il Corano in questa tappa elenca invece tre tappe. La parola anima nel Corano è nafs. E allora vediamo, ci sono tre livelli di nafs. Il primo livello è nafs ammare, quella parte che ordina
Vessù
al male, al peccato, a deviare dal limite etico del bene e del buono. E si dice sempre, ma non importa, lascia, scaccia quel piede, prendi quel soldo di quello, guarda dove non devi guardare, non importa, importi te. E così via, che penso che tutti noi abbiamo sentito questa voce durante la nostra vita dentro, che ordina a non dare importanza all'altro, poterlo anche ignorare o peggio ancora trattare con ingiustizia, perché il centro sono io. Allora, questa è la prima, nafs ammare. Ma l'uomo che abbraccia l'etica e si mette in cammino raggiunge il secondo livello del nafs, che è nafs lawwama, che si pente e si ammonisce da se stesso. Diventa all'interno di sé una voce che dice, ma no, non far male all'altro, ma no, non è giusto, ma no, non hai visto quel povero, ha bisogno, o quel carcerato che Don Ignazio va a trovare, invece noi non diamo retta a quella voce, ma Don Ignazio sì. E tante altre voci che ci rimettono verso la via della luce, della perfezione, della santità, se si vuol dire. E quando si ascolta questa voce, si raggiunge la terza tappa e il terzo livello. E qui allora chiudiamo anche la relazione dell'uomo con se stesso, e nafs mutmainna. Yo ayyatu an-nafs al-mutmainna, irji ila rabbik radiyatan mardiya. Questa è una meraviglia veramente del raggiungimento. Dice, oh, adesso tu, anima in pace, anima rappacificata, ergeri elorabe, torna, torna al tuo Signore. Ora hai raggiunto il massimo, rodia tal marzia. Ora sei felice tu, sei contento tu, ed è felice e contento il tuo Signore. In una relazione di amore e di gioia e di pace reciproca tra te e il tuo Signore. Allora, forse non voglio dilungarmi molto, allora abbiamo visto la relazione dell'uomo con Dio, la relazione dell'essere umano con se stesso, e per la relazione dell'uomo con il suo prossimo
ci sono due versetti che racchiudono tutta l'etica coranica. È molto molto chiaro il versetto. Il Corano dice Mo al-Qum alai ajran illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila. Allora, innanzitutto io non vi chiedo nient'altro o non vi consiglio qualcosa tranne coloro che vogliono prendere una via verso il loro Signore. E lo manciò e gli attaccasa e lo rabbe di sabilo. Chi vuole percorrere la sua via verso il Signore, ecco allora io vi dico cosa fare. E esattamente la formula si ripete e dice cosa fare. Esattamente, sono paralleli, ripete le prime parole. Sono felice che Don Ignazio mi segue anche in arabo. Dice ecco illa al-mawaddata fil-qurba ma as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil-qurba. Tutta l'etica tra me e il mio prossimo si racchiude in questa formula, ed è molto chiaro perché dice tranne ma as'alukum alayhi ajran, io non vi chiedo altro, nient'altro, c'è una sola cosa: l'amore, l'amicizia verso il vostro prossimo. Chi è questo prossimo? Chiunque è accanto a voi. Al-qurba è colui che conosci, colui che ti è accanto: madre, padre, figlio, vicino di casa, collega del lavoro, lo studente, ciò che la vita ti ha messo accanto. Magari se hai un'anima che puoi raggiungere anche più lontano, vai, ma io ti chiedo solo questo: ama il tuo prossimo, crei un movimento di amore che si allarga, e che questa sarà la pace nel mondo, sarà la realizzazione della parola Islam, che come sapete viene dalla radice o Salm o Selm, che in una significa salute e nell'altra significa pace. Questo è un po' in breve l'etica islamica, che si basa sulla preghiera, sul rapporto con Dio, su purificare l'anima per incarnare il nome di Dio e diventare amore verso i nostri prossimi, ringraziando il dono della vita che ci è stata data in modo gratuito e con grande amore. Il 55° versetto del Corano si chiama Surat al-Rahman, il capitolo dell'amore, ed è bello quando lo apriamo e vediamo che è quasi un lamento del Creatore. Dice: ma guardatevi intorno, fiumi, monti, fiori, frutti, semi, profumi, non ricordate il vostro Signore? In questo capitolo, che si intitola Amore, vuole richiamarci di nuovo a guardarlo e capirlo, e almeno essere grati per vivere meglio. Io penso di dover chiudere, però per questo leggo anche altri due versetti e una poesia, diciamo un pezzo di un grande mistico che ha convissuto durante la stessa durante lo stesso periodo che ha vissuto San Francesco di Assisi, e si chiama Ibn Arabi, e che infatti vede in tutto l'essere un dono di Dio. E per questo vorrei anche leggere una pagina di questo libro che mi accompagna sempre, di questo santo vivente del nostro tempo, che per me, già musulmana, è il maestro universale del nostro momento. non lo dico però io, lo dice anche dottor Muhammad Sammak, 2 anni fa ad Assisi, nell'incontro tra tutte le religioni. Lui rappresentava tutti i 25 leader musulmani che erano venuti da tutto il mondo, ognuno guida di milioni di persone. Muhammad Sammak, davanti a tutti i giornalisti, non ha avuto esitazione a dire al mondo intero che oggi esiste un uomo che è maestro universale di tutti gli uomini, di fede o anche di buona condotta, ed è Papa Francesco. E io ripeto quelle parole. Per me quest'uomo è un uomo testimone autentico, credibile, di una religiosità che può essere la religiosità che abbraccia giovani, vecchi, musulmani, ebrei, cristiani, una fede universale che non ha paura di abbracciare gli altri, non ha paura di inchinarsi per la Pasqua davanti ai piedi di una donna musulmana, peccatrice e nera. 4 categorie che rendono un essere umano gli ultimi più scarti del mondo. Un uomo vestito di bianco che va in carcere e per la sua festa religiosa si inchina e bacia i piedi di questa donna. Che messaggio emana di luce, di profumo e di umanità all'intero mondo? E per questo riprendo questo libro e chiudo con una parola di un altro grande mistico vissuto 800 anni fa. Questo veramente lo raccomando a tutti i miei studenti, a tutti, di rileggerlo. Il messaggio di ogni creatura nell'armonia di tutto il creato. Insistere nel dire che l'essere umano è immagine di Dio non dovrebbe farci dimenticare che ogni creatura ha una funzione e nessuna è superflua. Tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale. E ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti nell'universo. Questo l'ha preso anche da Giovanni Paolo II della sua catechesi e va avanti. E allora io rileggo queste parole di un grandissimo mistico che probabilmente, come lo descrivono anche molti testi scientifici, è stato tra coloro che anche San Francesco di Assisi ha visitato, incontrato e ritrovato la stessa luce di Dio nei loro occhi. Perché quando la spiritualità e profonda emana la sua luce a tutti, come anche veramente ho visto nei miei fratelli qua. Allora Ibn Arabi dice, in dialogo con Dio: ascolta, oh ben amato, io sono la realtà del mondo, io sono la volontà stabilita tra il cielo e la terra, non ho creato in te la percezione se non perché sia l'oggetto della mia percezione. Se dunque tu mi percepisci, percepisci te stesso.
Ma attraverso te non potresti percepirmi. Solo tramite il mio occhio tu vedi me e ti vedi. Non è con il tuo occhio che puoi concepirmi. Bene amato, tante volte io ti ho chiamato e tu non mi hai udito. Tante volte mi sono a te mostrato e tu non mi hai veduto. Tante volte mi sono fatto dolci e flui e tu non hai sentito. Nutrimento saporoso e tu non hai gustato. Perché non puoi attingermi attraverso quel che tocchi o respirarmi attraverso i profumi? Perché tu non mi vedi? Perché tu non mi senti? Perché? Perché? Per te le mie delizie superano le altre delizie tutte, e il piacere che io ti procuro va oltre ogni piacere. Per te io sono preferibile a tutti gli altri beni. Io sono la bellezza, io sono la grazia, bene amato. Amami.